State ascoltando SBS Italian.
Io sono Paolo Gallo e voi siete all'ascolto di un podcast in lingua italiana di SBS dove si parla di viaggi. Sì, perché l'ospite di oggi che è venuto qui negli studi di Sydney a trovarci si chiama Antonio Pizzolato e ha appena concluso una sorta di impresa perché ha percorso la strada che va da Perth a Sydney in bicicletta. Antonio, benvenuto negli studi di SBS. Grazie. E non vediamo l'ora di ascoltare questa la storia che ti ha portato, appunto, il motivo per il quale hai fatto questa esperienza di vita.
Ciao a tutti, sono appunto arrivato da circa una settimana, quindi tutto molto bene, mi sto riposando, mi sto riadattando a vivere su un letto e non in una tenda.
Senti, raccontiamo un attimino l'impresa. Allora, sei partito da Perth, raccontami un attimino, proprio portami dentro questa impresa.
Ok, allora sono partito appunto da Perth il primo di marzo. Con l'idea di pedalare lungo tutta la costa sud dell'Australia e arrivare appunto a Sydney, passando un po' per quelle che sono magari le cose più iconiche tra le due città, quindi andare giù fino ad Albany, vedere Esperance, attraversare il deserto del Nullarbor che collega appunto il Western Australia al South Australia, passare per Adelaide e Melbourne fino appunto vedere la Great Ocean Road, e fino ad arrivare a Sydney, dove era l'obiettivo finale farsi la foto davanti all'Opera House, che è probabilmente la cosa più iconica e più riconoscibile da tutti di Sydney.
Certo, quindi ci hai messo quasi 2 mesi.
Circa 2 mesi, qualche giorno in meno di 2 mesi, sono 56 giorni, che forse rende più l'idea di quanto lungo è rispetto a 2 mesi.
Quanti chilometri sono?
Sono 6.000 chilometri, si può fare un po' più corta, si può fare un po' più lunga, ma per me sono stati 6.000.
Quindi per dare un po' un'immagine di questi 6.000 chilometri, parliamo di 4 volte l'Italia? Più o meno?
Anche 5, sì. Probabilmente io in testa mi immaginavo sempre che con gli stessi chilometri in Europa probabilmente sarei andato da Lisbona a Mosca.
Esatto.
Passando 20 stati diversi.
20 stati, 20 idiomi, invece esatto. Qua è attraversato un deserto praticamente.
Qua attraversi sì un deserto e qualche foresta.
Senti, io sono curioso del motivo per cui hai fatto questa cosa, questa impresa, chiamiamola.
Guarda, non c'è un motivo così alto, così raffinato. Ero sostanzialmente molto molto annoiato, stavo facendo il mio lavoro nelle farm per estendere il mio visto qui in Australia e dovevo trovare qualcosa che mi tenesse vivo, che mi facesse continuare ad aver voglia di stare qui, è un sogno, una cosa bella da fare, no? E il road trip in auto per me era un po' un sogno un po' già troppo usato, no?
Troppo ridotto, troppo facile.
No, volevo un sogno che fosse mio. Okay. E quindi ho detto, io ero in Queensland e la mia bicicletta che avevo comprato appena arrivato qui era a Perth, che me la stava tenendo un'amica, e ho detto la bicicletta è di là, io sono di qua, perché non lasciare tutte le mie cose qui, volare a Perth e pedalare la strada per tornare qui. E quindi è nata così.
Quindi dal Queensland ti sei spostata aperta, hai preso la bicicletta e hai iniziato a pedalare, come si suol dire. E la pianificazione di questo viaggio, quanto ci hai messo, come ti sei preparato? Perché il deserto come si affronta anche?
Non sapevo neanche che esistesse questo deserto, perché io quando sono arrivato in Australia non ho cercato informazioni, non ho cercato niente, io ho comprato un biglietto e sono arrivato qui. Quindi non sapevo neanche bene che diversi ambienti avrei attraversato, quindi durante la preparazione, quindi circa i 6 mesi prima, non perché ci siano voluti 6 mesi a prepararsi, ma più perché avevo quel tempo lì e avevo deciso di farlo più o meno verso marzo per trovare il sole, ma non il sole cocente,
certo.
Per avere il giusto clima e non trovare la pioggia che magari si trova in autunno, in inverno. Che così. Quindi come è stato la pianificazione in realtà è capire un po' cosa andrai ad attraversare, capire che materiali ti servono, perché ovviamente io avevo già fatto altri viaggi ma magari di due settimane in Europa, ma molto molto ridotti.
Zaini in spalla?
No, sempre con la bicicletta.
Ok.
Ma magari da Venezia a Londra, da Venezia a Barcellona, ma sono viaggi che sì, sono un po' più
quasi semplici,
più patinati, ecco, perché in Europa è più facile trovare un po' tutto, le distanze sono minori, ecco. E invece qui era un ambiente nuovo, dove anche appunto nel Nullarbor, nel deserto lì, hai magari 150 km tra una stazione di servizio e l'altra, dove puoi trovare cibo, acqua. E per il cibo non è tanto un problema, perché facilmente carichi parecchio riso, parecchio tonno, insomma, non sarà un mangiare bello, ma
ti nutre,
ma funziona.
Esatto.
E invece l'acqua, quella la devi trovare tutti i giorni, perché comunque tra quello che bevi e quella che usi magari per far da mangiare, per lavare la gavetta, 10-11 litri d'acqua si consumano in una giornata.
Cos'è la gavetta, scusa?
È il pentolino che utilizzavo per cucinare.
Per cucinare.
Perché avevo il fornelletto e appunto questo pentolino dove, sì, non è che ci fai tante cose, ci fai una pasta, ci fai
il riso,
couscous.
Il riso, il tonno, il couscous, la quinoa.
Quello che ti serve, esatto.
Quando ti vuoi viziare per la quinoa. Ma senti, quindi mi pare di capire che tu avevi già una preparazione per quanto riguarda il viaggio in bicicletta, perché come hai detto avevi già fatto delle esperienze. Ovviamente la tua preparazione non arrivava a arrivare in territori un attimino difficili, no? Come il deserto, come quindi mancanza di acqua, mancanza di cibo. C'è stato un qualcosa che hai dovuto preparare più del dovuto, e come l'hai fatto?
Ma credo che la cosa a cui ho dedicato più attenzione, adesso non vorrei farla sembrare più difficile di quella che è stata, perché alla fine l'Australia è un posto dove è un paese moderno, dove c'è tutto, dove non sei mai veramente in pericolo, secondo le mie sensazioni. Però l'unica cosa a cui ho voluto dedicare particolare attenzione è stata la preparazione della bicicletta e ad avere un minimo di ricambi. Perché quando rompi un raggio o forature sono molto normali,
catena.
La catena si usura, se tu hai pezzi di ricambio è solo una cosa, ti fermi, lo sistemi e riparti, non è noioso perché perdi un po' di tempo, ma non è un vero problema. E invece quando ti trovi che magari non hai portato gli attrezzi giusti, non hai portato il ricambio giusto, allora lì magari sei a 1000 km dal primo negozio, e lì quello è quello a cui ho dedicato tanta attenzione, perché rompere la cosa sbagliata nel momento sbagliato voleva dire finire il viaggio. Era l'unica cosa che non volevo che finisse per un problema meccanico.
Certo, ma come ti sei preparato? Ti sei portato una cassetta degli attrezzi? Hai fatto qualche corso intensivo su come aggiustare la bici? Come hai fatto?
Ma ho guardato un po' di video su YouTube. Ovviamente avevo già... Io ho corso in bici tutta la mia vita, e la bici è proprio la mia passione, quindi il saper mettere mano sulla bici, montarla e smontarla è una cosa che ho acquisito nel tempo. Però magari qui ho dedicato l'attenzione a essere sicuro che la bici, essendo stata usata, non era nuova, magari alcune parti erano già un po' stanche, richiedevano già di essere sostituite, o non so, avere i raggi della giusta lunghezza e avere anche gli attrezzi per poterli cambiare. Quindi la preparazione è stata guardare bene la bici, anche le varie vitine che tengono attaccate, non so, il portapacchi o la pinza del freno, avere una vite di scorta che effettivamente è servita perché una l'ho persa, che sono tutte cose dopo che magari quando sei per strada in qualche modo le risolvi anche.
Certo.
Però se sei preparato, se hai i pezzi giusti, è tanto più facile.
Esattamente. Ti è capitato di doverti fermare ad aggiustare la bici per qualche cosa che è successa?
Sì. Beh, dopo 2 giorni il portapacchi che teneva tutte le borse, perché avevo la maggior parte del peso davanti, proprio anche questo faceva per esempio parte della preparazione, perché dall'esperienza di altri viaggi ho visto che avere le borse dietro con anche tutto il peso del tuo corpo sulla ruota dietro, la ruota dietro aveva vita corta. E quindi mettere le borse davanti era un modo di...
Quindi bilanciare il peso delle borse.
Esatto, di bilanciare la bicicletta meglio. Però per esempio il portapacchi davanti dopo 2 giorni si è completamente distrutto, era...
Perché era vecchio o perché?
No, no, era nuovo, è durato proprio poco, probabilmente ho sbagliato, l'ho caricato troppo.
L'hai pagato poco?
No, credo sia anche una delle cose che ho pagato di più.
E allora la marca, dobbiamo scrivere una review, insomma.
Vabbè, insomma, non è stata una bella scelta, dovevo scegliere qualcosa di diverso.
E lì come l'hai cambiato? Avevi uno di riserva?
No, ovviamente no, perché è un pezzo grande e ti porti via solo cose piccole, però avevo la possibilità di mettere le borse anche dietro, quindi per quei giorni, quei 4-5 giorni, finché non ho trovato un negozio che ne avesse uno, ho spostato le borse sulla parte posteriore, quindi insomma anche sì, quella è una soluzione. Altre cose rotte appunto sono raggi, 2-3 raggi si sono spezzati e quelli non puoi saperlo prima, e a un certo punto si spezzano, magari puoi ancora pedalare, arrivi alla sera, arrivi dove andrai a campeggiare. E lì con calma.
La bicicletta era nuova o era usata?
No, la bicicletta era usata, l'ho comprata da un ragazzo che dovrei anche dirgli che la sua bicicletta si è fatta tutta l'Australia.
Esatto, ha una storia da raccontare.
Sì,
questa bicicletta.
Gli manderò un messaggio per farglielo sapere. Era una bicicletta usata, molto base, molto...
Però che ti sei sistemato a puntino per poi fare questo.
Volevo che fosse una bicicletta semplice, che non avesse parti complesse o cambio elettronico o parti delicate. Più è basica, più è anche, diciamo, solida.
Okay.
In un certo senso, o facile da riparare.
Ok, un po' come i televisori di una volta che duravano 40 anni, adesso invece il televisore dopo 2 anni è finito.
Esatto.
Non so se regge il paragone, però ci siamo più o meno.
Sì, dai, funziona.
Io intanto ricordo agli ascoltatori di SBS che siamo in collegamento, no, non siamo in collegamento, è qui in ufficio con me Antonio Pizzolato, che ha appena percorso il tratto di strada che va da Perth a Sydney in bicicletta. Antonio, parliamo un po' del tragitto. Sei partito da Perth, quali sono state le prime tappe?
Sono partito da Perth e la prima tappa è stata a Perth in Western Australia. C'è un bellissimo trail che parte, che fa da Perth ad Albany. Invece che seguire la costa, che sarebbe stata sicuramente molto bella, sono entrato nel bosco, sono entrato nella parte più interna e da lì ho seguito appunto questo trail, che esci dalla città e dici: Madonna, come fa a esserci così vicino un posto così
naturale,
così wild, così naturale. Esatto. Perché lì proprio finiscono le case, finisce tutto e inizia sto sentierino. Quindi appunto il primo percorso è stato seguire questo trail all'interno delle colline, delle montagne che ci sono al di fuori di Perth, e scendere giù verso Margaret River, Bamburi, tutta quella zona lì. E dopo poco uscire, dopo 3-4 giorni, sono uscito, scusa, dal bosco e sono andato verso la costa, perché in costa è più facile trovare tutto, è più facile trovare l'acqua, è più facile trovare da mangiare, e quindi era più, insomma, più confortevole, meno difficile, un po' meno wild magari,
okay,
ma anche più facile. Ma quando sei appena partito, che è solo 2-3 giorni che pedali, hai anche in testa che te ne mancano altri 60 magari o 50. Quindi...
Come funziona questa parte qua? Perché immagino l'esperienza, ok, bella, faccio questa cosa, una figata, però arriva un po' di stanchezza mentre lo fai, no?
Sinceramente nella mia testa sei già arrivato.
Ok.
Cioè, io magari non lo vivo tanto come un viaggio per viaggiare. A me piace l'idea della sfida con me stesso. Vediamo se riesco a. E quindi, ovviamente, all'inizio non devi pensarci tanto. Devi provare a rimanere con la testa nel qui e ora. Imparare a conoscerti anche all'interno di questa nuova sfida. Capire come funzioni e come ragioni, quando sei stanco, quando sei felice, quando magari hai qualche problema meccanico da sistemare, perché è la testa che guida queste cose, il corpo poi gli va volentieri dietro.
Quindi imparare a conoscere un po' se stesso praticamente.
Sì, anche e soprattutto imparare a gestire i momenti down, perché nei momenti up sei al settimo cielo, cammini a un metro da terra,
cominci a pedalare come un pazzo.
Esatto, non senti i chilometri, non senti il freddo, non senti la fatica, non senti niente. Ma quando invece sei nei momenti che sei stanco, vedi la meta distante, magari è qualche giorno che non mangi tanto bene, insomma ti sei trascurato, o semplicemente piove e il mood non è al top, in quei momenti là impari a conoscerti e a dire: ok, quando fa così, sai già che dovrai andarci attraverso, non a questo magari mood non così bello, ma magari attui delle strategie per venirne fuori prima. Allora la sera ti prendi una birra come ricompensa, o quel giorno là mangi in una roadhouse, mangi da qualche parte, appunto per ricaricare le energie mentali
Ti coccoli,
esatto. Sì, sì, è proprio questione di coccolarsi quando serve.
Ti è capitato durante il tragitto, magari il momento, qual è stato il momento più che ti sei sentito proprio down?
Ma devo dire, non c'è stato un momento in particolare in cui ho detto basta, voglio tornare a casa o voglio finire questa cosa. È più che magari alcune volte ti spegni lentamente. Giorno dopo giorno entri ovviamente in una nuova routine e cominci ad andare per inerzia, a svegliarti la mattina e dire ma oggi non ho tanta voglia di preparare, di pedalare, però ti prepari e poi parti, perché magari stai attraversando una zona un po' più isolata, un po' più, o magari dove il paesaggio semplicemente non cambia, quindi ogni giorno è uguale a quello precedente, e quindi in quei momenti là magari ti serve una coccola per arrivare a fare quell'altro giorno in più, quel pochi chilometri in più che servono magari a tornare a gustarti l'andare in bici e all'essere contento di star pedalando, no?
Quando è arrivato il momento del deserto? Da che città poi si entra nel deserto?
Si entra nel deserto da Norseman, che è sempre in Western Australia, e dopo essere stati giù ad Albany e ad Esperance si sale su, si entra un po' nell'entroterra a Norseman e da lì appunto inizia questi 1200 chilometri in cui
l'Italia
per lungo, e in cui appunto ci sono solo queste 5 o 6 roadhouse e finisce a Ceduna in South Australia.
Senti, ti ricordi un po' le sensazioni quando hai iniziato ad affrontare il deserto?
Ma ero, se devo pensare, la sera prima ero un po', no, non ho tanta voglia di fare questa cosa perché non sai bene come sarà. Poi invece inizi e all'inizio sei sorpreso, sei meravigliato da come possa essere così vuoto, così... E è anche bello da vedere, nel senso che è spazi immensi, è una cosa che non provi molto spesso in altre aree del mondo, no? O in aree più popolate o quando sei in città e c'è solo questa strada, non ci sono distrazioni, non c'è niente e hai la sensazione di pedalare proprio sulla luna quasi, perché è piatto, è dritto, vedi la strada davanti a te per probabilmente 20 chilometri, ci sono anche molte auto, quindi non sei veramente, non hai magari quella sensazione di solitudine totale che puoi vivere, non so, in altre zone. Però comunque le auto è come se avessero una distanza da te, perché sono questi oggetti, ti superano a tutta velocità, tu non ti senti veramente con altre persone, quindi sei in una zona con, non so se è difficile rendere l'idea, sei isolato ma non sei veramente isolato.
Non ti senti completamente solo.
Non ti senti completamente solo, esatto.
E dove dormivi nel deserto? Dove hai dormito?
Io mi sono portato dietro la tenda, perché ovviamente è la cosa più facile. In pratica ci sono tante aree di sosta,
okay,
oppure delle stradine che si inoltrano nel bush. E arrivi quando dici ok, per oggi sono stanco, ne ho avuto abbastanza, oppure magari cala il sole o insomma è arrivato il momento della giornata in cui va bene fermarsi. Mi mettevo in queste aree di sosta, pianti la tenda, leghi la bici... Non servirebbe neanche legarla, ma sai, se te la rubano, anche lì è finito il viaggio.
Ah, sì, è finito anche un po' tutto.
è finito tutto. No. E quindi è importante non farsi rubare la bicicletta. Qua in Australia è molto sicuro, non hai mai la sensazione che te
ma
la...
Ma a prescindere dall'Australia, rubare la bici nel deserto, cioè
sì,
voglio
no,
dire...
vuol dire che mi vuoi male.
Esatto. Ma senti, comunque, quindi ti metti in queste stradine completamente da solo, immagino, no?
Allora, a volte sei da solo... Nel senso che ti metti in zone magari isolate dove non... Perché diciamo che la strada è anche molto rumorosa la notte, ci sono molti road train che fanno una bella confusione, quindi tenti di allontanarti dalla strada. A volte sei da solo perché magari non c'è nessun altro, a volte magari c'è qualcun altro con un caravan o con qualcos'altro.
Ti senti un po' più sicuro, no? Magari forse.
Ma è anche solo che vai a fare due parole, sai, esatto, dopo che tutto il giorno sei stato nella tua testa da solo.
Esatto.
È bello dire ciao, com'è andata, da dove venite, dove andate... No, ho fatto anche dei bei incontri, è stato...
Qual è stato più bello?
Ma probabilmente due ragazzi giapponesi, anche loro in bicicletta, che stavano andando nella mia direzione, nella direzione opposta alla mia, appena partiti, e completamente sprovveduti, nel senso che no, loro hanno preso la bicicletta, poi hanno preso la borsa che utilizzavano tutti i giorni per i vestiti, diciamo, come valigia, l'hanno appoggiata sul portapacchi e loro hanno iniziato
andavano
a pedalare, andavano
così, con una graziella, per
sì,
dire
poco più di una graziella. E quindi è stato molto bello incontrarli, perché erano super entusiasti, super carichi, erano partiti da una decina di giorni, quindi...
avevano almeno il cibo e l'acqua.
Sì, 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 non okay, erano completamente sprovveduti, avevano il minimo, però erano stati in grado di viaggiare veramente senza rompersi troppo la testa su cosa mi serve, cosa non mi serve. Loro hanno preso la bici e sono partiti, quindi è stato un bel incontro, perché li ammiro. A volte magari io rischio di pensarci troppo, di preparare troppo anche
di over prepararsi,
sì,
poi
o di avere cose che di portare dietro cose che non ti servono, che non sono veramente essenziali. Certo, non c'è limite all'essenzialità, c'è anche chi taglia gli spazzolini da denti in due.
Sai se sono arrivati a destinazione i giapponesi o...
Hanno avuto un sacco di problemi perché...
Sei ancora in contatto però?
Sì, li seguo su Instagram e okay, ogni tanto gli mando un messaggio, vedo...
Sono vivi, dai,
sono... Sì, sì, sono vivi, ma uno dei due gli hanno rubato la bicicletta.
No, nel deserto?
No, non nel deserto, ah, in città.
Ok.
Durante la notte forse non l'aveva legata, avevano tagliato
il lucchetto. Quella è una cosa che proprio te le fa girare in una maniera incredibile,
sì,
perché dici cavolo.
Per descrivere il fatto che sono veramente pieni di risorse, hanno comprato due carrellini e adesso stanno camminando.
No, cioè quindi sono... hanno cambiato, si sono adattati. Pazzesco.
Senti,
hai detto che c'è il rischio di portare tante cose. Qual è la cosa che hai più posto attenzione nella preparazione del tuo viaggio che poi non hai utilizzato e hai utilizzato pochissimo?
Il sale, l'olio e il pepe.
Sì, non li ho usati.
Li avevo portati perché ho detto così mangi un po' meglio, perché una pasta, un riso senza sale non è che siano tanto buoni, e senza olio soprattutto. E che poi magari il pentolino che utilizzi devi lavarlo con poca acqua, o a volte magari sei vicino a un bagno pubblico e è tutto facile, a volte invece hai solo l'acqua che ti sei portato dietro perché magari non sei neanche tanto isolato, ma sei andato a dormire in un posto fuori dalla città, perché se nessuno ti vede nessuno può venire a darti fastidio, no? E quindi appunto sale, l'olio e il pepe li ho portati, ma non li ho mai usati.
Mai usati.
Sono arrivati alla fine nuovi.
Sì, perché poi vacci a pensare al sale, no? C'è poco sale nel riso, mangi.
Sì, perché poi ti tocca tirarlo fuori, non hai voglia, insomma.
Senti, la sicurezza invece. In tutto questo viaggio, insomma, a parte il viaggiare da soli, che alle volte può essere pericoloso o meno, però a seconda di dove vai nel mondo, in questo caso il pericolo può arrivare dal deserto, dagli animali, insomma, dalla natura, ecco, che può essere bellissima, però può essere anche brutta. Ti sei preparato in qualche modo, che ne so, al morso del serpente, ragni, piuttosto qualche animale, piuttosto, che ne so, il cadere dalla bici e farti male? Hai pensato anche a queste eventualità o le avevi escluse?
No, ci ho pensato, anche perché anche la mia famiglia a casa diceva vedi di tornare quando è finito il viaggio. E quindi beh, la cosa principale che avevo era un GPS, è praticamente un comunicatore satellitare, ti permette di lanciare un SOS nel caso sei al di fuori della rete cellulare normale. Quindi quella era la misura di sicurezza di base.
Ok, che è una sorta di telefonino?
Sì, è come un telefonino, non puoi parlare, puoi
dove
mandare
si prende
dei messaggi.
Dove si compra un GPS così?
Ma su internet, meno male, si trova, okay, ma anche in tutti i negozi di outdoor, visto che meno male ce ne sono vari modelli e alla fine le funzionalità che hanno sono tutte le stesse. Hanno un po', hanno tutti la cosa che devi fare un contratto mensile, no? Un contratto è un'iscrizione.
Sì, come? Sì, una membership, diciamo.
Una membership.
E quindi però, una persona poteva seguirti da casa, per dire?
Sì, da lì potevi vedere dove ero. Ogni ora questo manda una posizione.
Ok.
Quindi puoi seguire il percorso. Ma quello era un po' una cosa in più. La cosa per cui l'avevo preso era il fatto di avere appunto la possibilità di lanciare un SOS in caso di problemi.
Chi c'era dall'altra parte? La tua famiglia?
No, c'è un centro di risposta internazionale.
Ok.
Che apre una comunicazione con te. Se tu rispondi ai messaggi che ti possono mandare attraverso questo satellitare, hanno anche la possibilità di capire qual è l'emergenza.
Okay.
Se invece non rispondi o ce ne sono che non hanno la possibilità di messaggiare, hanno solo il dichiarare l'SOS là, e in quel caso lì allora mandano una squadra, mandano qualcosa arriva a prenderti.
Certo, quindi che, mandano loro, sì, si occupano loro di poi di trovare la soluzione all'emergenza, diciamo.
Sì. però diciamo che questa è l'ultima risorsa.
Però comunque serve.
Devo dire che in Australia col telefono, bene o male, con alcune compagnie prende anche molto bene. Ah, sì, okay. Non è così difficile.
Anche nel deserto.
Anche nel deserto.
Pensa a te, alle volte qua vai fuori Sydney e il cellulare non prende proprio. Appena esatto. Esci dalle mura di Sydney, il cellulare sparisce praticamente il segnale, e invece nel deserto funziona. Quindi poi parleremo un po' di queste compagnie che ti permettono. Ma invece per gli altri tipi di pericolo, ad esempio gli animali?
Per gli animali, allora, intanto secondo me ce n'erano meno di quelli che mi aspettavo.
Ok.
Perché si vedi tante carcasse al lato della strada, ma animali vivi.
Serpenti.
Serpenti ne avrò visti due in tutto il viaggio.
Ok.
Che dici, va bene, in città ovviamente non si trovano, ma io non ero in città, eri parecchio fuori, parecchio
nella natura,
nel nulla, e dici, madonna, vedrò tanti serpenti, vedrò tanti ragni, invece no, molto pochi. Mi ero comunque portato le bende, quelle a compressione per appunto il morso del serpente, avevo guardato un po' come si fa la fasciatura, capito come...
Cosa fare in caso?
Cosa fare, cosa non fare... Però diciamo che dopo il mio modo di pensare è, va bene, dai, qualche santo sarà, in qualche modo farò, quando se succede deve succedere.
Insomma, il GPS non manderà soltanto a questi qua, manderà anche qualche segnale,
sì,
in cielo. Che...
in qualche modo ne verrò fuori, dai. Quindi la preparazione è stata quella, sapere cosa devi fare. Tanto di più non puoi prepararti, ovvio, dopo, certo. Quando sei nel bosco stai attento a dove metti i piedi, ma...
Poi alla fine puoi sapere come fare, però poi in quel momento lì alla fine nessuno ti può preparare,
esatto.
Se non l'esperienza, insomma, a non panicare, ecco. Qual è stato il momento più bello di tutta questa esperienza?
Ma secondo me che è stato anche un po' il più bello e il più brutto, stavo per arrivare a Melbourne, che era... Io ho usato le grandi città come tappe intermedie, come anche goal mentali da raggiungere. Quindi arrivare a Melbourne, poco prima di Melbourne, un giorno mi sono fermato, mancava un'oretta di bicicletta a Melbourne, mi sono fermato, mi sono seduto per terra, ho guardato la mappa, ho capito che effettivamente stavo arrivando a Melbourne, che era l'ultima tappa prima di Sydney, e lì ho detto, lo sto facendo veramente, siamo veramente qua e manca anche poco. Quindi era un momento bellissimo, perché è quando ti rendi conto che sei lì, che stai...
Sì, che sei dentro in quella cosa in cui che avevi pensato.
Esatto, che ci sei al 100%, che la stai anche finalizzando, stai anche arrivando alla fine. Anche un po' triste, perché dici, e dopo?
E dopo cosa si fa? E dopo? Senti, com'è stato l'arrivo a Sydney? Cosa hai provato?
È stato molto bello. Devo dire che magari da fuori sembra che si provino delle emozioni incredibili, ma in realtà sei un po'...
triste.
No, non sei triste, siccome non ti rendi conto.
Ok.
Arrivi davanti all'Opera House, dici, ah, io non ero mai stato a Sydney, quindi era la prima volta che la vedevo. Ti siedi lì e dici, ah, ok, siamo arrivati, bello.
Fatto. E tu hai documentato tutto questo viaggio attraverso una pagina Instagram, Volevo la Bici, dove hai postato le foto, hai postato dei video. What's next? Cosa ci sarà adesso, insomma? Adesso l'hai concluso da una settimana, quali sono le sensazioni di questi giorni e qual è il tuo prossimo... La tua prossima sfida, se hai pensato, se hai già pensato.
Allora, sinceramente non ci ho molto pensato, nel senso che, sì, appunto, l'ho documentato attraverso questa pagina Instagram, ma non è... è una pagina che non utilizzo per creare contenuti, ma è più per appunto raccontare, quindi adesso che è finito il viaggio, la pagina dorme fino al prossimo, no?
Certo.
E quindi bisogna pensare, what next? Non lo so.
Ci stai pensando?
Ci sto pensando, ho qualche idea, alcune mi spaventano, alcune mi attivano allo stesso tempo, non so, perché dici, ok, dopo di questo ci vuole un altro bel posto da viaggiare, ci vuole un'altra bella avventura, un'altra bella sfida, e un po' mi fa paura che sia troppo, no?
Sì.
Di imbarcarsi, o anche che entri la noia nel fatto di, ok, un altro viaggio in bici, un'altra avventura simile, forse ci vorrebbe qualcosa di nuovo, di diverso.
Forse l'hai detto tu prima, no? Del stare nel qui e ora, e poi arriverà l'idea giusta, insomma, della tua prossima impresa. Cosa ti ha lasciato tutta questa esperienza?
Ma la sensazione di poterlo fare, cioè a volte magari anche nella vita di tutti i giorni ci si scoraggia davanti a un percorso lungo che può essere, non so, arrivare a studiare una certa cosa, studiarla per tot di anni, o cercare il processo di cercare un lavoro che ti piace. E invece questa cosa qua, se ripenso all'indietro, ai giorni passati, ai momenti in cui sei molto felice e ai momenti in cui non sei molto felice, al fatto di che ogni tanto bisogna anche chiudere gli occhi e andare, fare un altro passo, un altro giorno, quindi perseverare in quello che stai facendo, che magari domani può essere il giorno giusto di essere contenti o di realizzare qualcosa che ti piace, no? E quindi mi lascia un po' il dirmi a me stesso, dai, fai un altro, stringi i denti un altro giorno, fai quest'altra salita, prova un'altra volta che magari domani va meglio.
Bene Antonio, guarda, io ti ringrazio tantissimo per questa storia, per questa tua esperienza. Abbiamo dato anche tanti dettagli, no, di quello che è stata la tua cosa. Nel caso qualcuno volesse fare lo stesso, magari può contattarti, e perché no, da qui può nascere la tua nuova esperienza, aiutare gli altri a fare quello che hai fatto tu.
Ma guarda, super volentieri, se mi mandano un messaggio io per quello che so gli rispondo. La prima cosa che dico sempre quando qualcuno mi chiede è che non si fascino troppo la testa, è più facile di quello che pensano. Bisogna solo decidere il giorno per partire, come hanno fatto quei due ragazzi giapponesi. Loro non hanno preparato tanto, non hanno pianificato più di tanto. Si sono messi in bicicletta, hanno iniziato a pedalare, hanno detto vediamo come va.
L'ultimissima domanda: che sensazioni hai provato la prima notte che hai dormito nel deserto?
Di calma totale. In realtà ti senti molto sicuro, perché tu, una volta che guardi le stelle, ascolti i rumori che hai attorno, sei abbastanza distratto da tutto ciò, ma poi una volta che chiudi la cerniera della tenda ti senti come in camera tua, ti dimentichi completamente di dove sei e pensi solo ah che bello, siamo qui, fa caldo, sto bene, domani è un'altra giornata, ho voglia di pedalare anche domani, e quindi stai bene, sei in pace, ecco.
Grazie mille Antonio.
Grazie a te.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.